stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
L'antivigilia di Juventus Verona, con vista però sull'Eurosfida contro il Barcellona. Oggi è anche il giorno dei tamponi, in attesa della risposta di questi esami che dovrebbero sancire la fine dell'isolamento del gruppo squadra bianconero, e soprattutto ci si attende qualcosina da Ronaldo, perché sappiamo che il CR7, il portoghese, è asintomatico, però ieri è risultato ancora positivo. Affinché lui possa giocare contro il Barcellona serve la negatività il giorno prima, ma se lui risultasse negativo oggi potrebbe essere anche a disposizione della sfida contro la squadra scaligera. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, questo è Stile Juventus del 23 ottobre 2020. Alla parte tecnica saluto subito Federico Rossi.
Rossi, gol di Rossi!
E abbraccio virtualmente, perché collegato via Skype, il nostro Nicola De Bonis. Ciao Nick!
Buon pomeriggio Quintiliano, buon pomeriggio a tutti, mi sentite bene?
Sì sì, benissimo direi. Facciamo anche gli auguri Nick a Pelé 80 anni e al nostro Alvaro Morata 28 anni oggi, no? Insomma, tanti temi sul piatto. Oggi c'è l'attesa di questi tamponi, Nicola, a prescindere adesso, speriamo intanto tutti negativi, in modo tale che Pirlo possa avere tutti a disposizione, soprattutto i giocatori, tornare a casa eccetera eccetera. Contro il Verona sulla carta dovrebbe essere agevole, però è un avversario ostico, l'abbiamo visto lo scorso anno, è stata una sorpresa, quest'anno sembra che si stia confermando, però servono intanto i tre punti per non staccarsi troppo dalla vetta.
Questa è una partita che prende un significato abbastanza importante, no? Per questo primo segmento di campionato, insomma, bisogna cercare di portare a casa i tre punti. Ronaldo o non Ronaldo, abbiamo tutto ovviamente, abbiamo anche l'entusiasmo post Kiev per superare la squadra di Juric, ma sono tre punti che non ci dobbiamo far sfuggire, in qualche modo dobbiamo ottenerli giocando, speriamo, un buon calcio, ma anche se non dovessimo riuscire ad esprimere un buon calcio, conoscendo le condizioni, il momento e tutte le cose che andiamo ripetendo ormai da diversi mesi, comunque riuscire a portare a casa il bottino pieno, perché comunque se dovesse venire fuori dalla rota di Torino, insomma, un altro pareggio magari sarebbe un piccolo problema. La Juve non deve staccarsi dalla vetta, deve cercare di rimanere, come abbiamo detto tante volte, in un raggio di 5-6 punti rispetto alla squadra che poi magari sarà in vetta, con la consapevolezza che potremmo, soprattutto se dovessimo riuscire a far bene anche in Champions mercoledì prossimo, lavorare più sereni, costruire la squadra, gestirla, capire, comprendere, perché credo che sia veramente tutto complicato. È complicato un po' per tutti, ma soprattutto per una squadra che si è rinnovata come la nostra Juventus.
Come da consuetudine, al 340-54-25-324, il giorno prima della gara, in questo caso antivigilia, perché domani Stile Juventus non andrà in onda, potete mandare i vostri pronostici e il primo marcatore rigorosamente con messaggio scritto, 340-54-25-324. Mentre vocale potete mandare tema libero, ma se volete dare qualche consiglio di formazione a Pirlo, Nick, c'è qualche... Intanto la cosa certa è che Chiesa è squalificato, e poi qualche piccolo dubbio intanto di Bala, che sembra riappropriarsi finalmente di una maglia da titolare.
Sì, credo che di Bala ci scenderà in campo, questa è la sensazione che ho avuto nelle ultime ore, in attesa ovviamente dell'allenamento anche di domani. Bisognerà poi, evidentemente, come ripeto spesso, non siamo lì, dunque non possiamo azzardare troppo. La percezione è che verrà schierato, si troverà una soluzione comunque buona, a prescindere da Cristiano, per quello che riguarda il trio d'attacco, se sarà trio, non so come vorrà lavorare Pirlo, come la immagina Pirlo. Io credo che alla fine vedremo Dybala a destra con Alvaro centrale, e io continuo a dare Kulusevski, sinceramente, poi vedremo. So che magari può essere qualcuno, io credo che potrebbe partire magari anche lo svedese da sinistra, o comunque fare, diciamo, un po' la seconda punta con Paolo magari a ridosso. Le soluzioni sono tante, io adesso sto ragionando senza Cristiano, evidentemente se ci sarà Cristiano credo che la formazione lì davanti sia fatta. Poi c'è questo dubbio a sinistra, in attesa anche lì di ritrovare Alexandro più presto, perché comunque abbiamo bisogno dell'esterno basso titolare. Credo che potrebbe esserci un'altra possibilità per Frabotta, vedremo, qualcuno addirittura azzarda Bernardeschi. Insomma, le soluzioni non mancano. Il Verona è una squadra che ha fatto bene la scorsa stagione, credo che farà bene anche questa, è guidato da un tecnico preparato e ripeto, non ci possiamo permettere assolutamente mezzo passo falso. Portarla a casa senza se e senza ma, non tutte le maniere possibili, insomma.
Non c'è dubbio, Nick, tu giustamente hai detto se c'è Ronaldo, a prescindere da Ronaldo, però magari la presenza di CR7 con un Morata così potrebbe, diciamo, mettere a rischio la titolarità dello stesso Dybala, perché sembra che Pirlo come regista, un po' anomalo devo dire, come trequartista, un po' anomalo devo dire, abbia scelto Ramsey. Intanto Nick, prima della tua risposta, introduciamo il nostro amico e doppio ex, Beniamino Vignola, ciao Ben.
Ciao a voi, buona giornata.
Come sai Nick oggi è collegato via Skype.
Ah, è un ospite esterno anche Nicola oggi, è un ospite esterno.
Dai, caro Ben, è un piacere.
Bene, grazie Nicola, bene.
Allora, Beniamino...
Bene, ma... Ecco, scusami che ti chiedo.
Beniamino... Devi
subito una cosa...
Vai Nick, vai tranquillo.
No, io... comunque lui segue con attenzione, sono le due squadre del cuore di Beniamino, no? Juventus e l'Hellas. Bene, credi che ci possano essere, ovviamente ci sono delle difficoltà, lo sappiamo, però che tipo di difficoltà potrebbe trovare l'attuale Juventus con la squadra, contro la squadra di Juric?
Ma come dicevo appunto ai giornalisti che mi chiedevano qui di Verona, per quanto facevano la domanda al contrario, mi facevano le difficoltà che può incontrare il Verona andare a Torino. E io credo che questo momento per il Verona sia il momento migliore per andare a Torino, per cercare di fare, di ottenere qualcosa di buono, portare a casa qualche punto, perché il Verona è in un buon momento, ha riassestato la squadra su dei giovani interessanti anche quest'anno e soprattutto allo spirito del suo allenatore, quindi una squadra che con grande carattere, con grande corsa, fa pressing su tutte le palle. Quindi trovare questa Juventus che magari è ancora in cantiere, diciamo, per quanto riguarda le dinamiche sia tattico che tecniche, potrebbe essere un vantaggio, ecco. Sicuramente la Juventus trova un avversario difficile. Ci sono, come posso dire, tutte le variabili per questa partita, non c'è gente, è una partita difficile, insomma, ecco, quindi però potrebbe essere un'ulteriore conferma di quanto di buono abbiamo visto a Kiev, che secondo me, come diceva Chiellini in conferenza stampa, tutti i processi di cambiamento o di rinnovo sono senz'altro aiutati dai risultati, solo con questi si riesce a guardare avanti con un po' di prospettiva e un po' di futuro. Quindi il risultato di Kiev ha dato un po' di tranquillità sicuramente, oltre che a grande entusiasmo per la doppietta di Morata.
Visto che era la tua zona di competenza, Ben, si sta parlando in questi giorni ovviamente anche del rientro da titolare di Dybala, no? E anche, diciamo così, Pirlo sembra che come trequartista abbia, diciamo, eletto Ramsey, no, però insomma Dybala rientra, nel caso ci fosse Ronaldo rischierebbe il posto. Come schiereresti l'attacco della Juventus?
Ma mi dà ancora molto fastidio anche quest'anno che siamo alle prese con un nuovo
avresti detto
quello. Esatto, perché
lui è dibalista, Quintiliano, lui è dibalista convinto,
lo so, è per questo gliel'ho chiesto.
No, mi dà fastidio, parlo come se fossi Dybala, mi dà molto fastidio dopo una stagione come quella appena finita, dove Dybala ha dovuto fare sportellate là davanti per guadagnarsi quello che tutti quanti abbiamo visto, un posto da confermato titolare, facendoci vedere delle cose entusiasmanti nella stagione scorsa. Quindi ritrovarsi all'inizio, che dove lui non ha ancora messo piede in campo, e sentirlo già, ma se c'è questo o se fosse se quell'altro, chi rischia è Dybala, mi sembra una cosa veramente assurda. Io credo che in questo momento, se le condizioni fisiche lo aiutano e lo mantengono, l'unico sicuro e garantito sia appunto CR7, perché per quanto riguarda anche Morata è stato un acquisto importante, perché erano un po' scoperti in quel ruolo e serviva un giocatore anche con quelle caratteristiche. Però io credo che mettere dei punti di domanda su Dybala in questo momento sia molto pretenzioso. Io su Dybala ho grande stima e deve trovare la squadra giusta, gli equilibri giusti, senza dubbio. Come ho dei grandi dubbi, parlavate di Ramsey come probabile uomo d'ordine, regista, quello che si vuol dire.
Trequartista un po' anomalo,
Sì,
perché svaria anche certe volte sulla fascia sinistra quando occorre coprirla. Però insomma, sì, sulla tre quarti sembra che lui preferisca Ramsey quest'anno.
Sì, abbiamo tanti giocatori che potrebbero essere visti o provati o in quel ruolo, perché non dimentichiamo Bernardeschi, non dimentichiamo, sono tutti giocatori che potrebbero essere, e non dimentichiamo Dybala, che è sicuramente il primo dei giocatori che potrebbe fare quel ruolo con grande classe e continuità.
Nick.
Bene, volevo tornare un attimo sulla partita di Kiev, no? È stata insomma complessivamente una buona partita. C'è questa Juventus giovane che ci intriga, no? Intriga tutti, perché davvero potrebbe far bene, potrebbe avere grossi problemi, non lo sappiamo, insomma, lo scopriremo solamente con il passare del tempo. Però è piaciuto a molti, il giocatore lo conosciamo molto bene, ma vorrei capire cosa pensi tu di questo inserimento di Federico Chiesa, e se può, a tuo avviso, a Torino fare il salto di qualità per renderlo un giocatore di per ora, diciamo, tra un arco temporale di un anno o due stagioni, di alto livello.
Sì, questo, Nicola, è un altro dei giocatori che parlavamo, che potrebbero essere, perché adesso nel calcio moderno, nel calcio d'oggi, è molto difficile inquadrare i giocatori in ruoli ben precisi. Questo è uno dei giocatori che potrebbe essere integrato in lo chiamiamo un trequartista esterno, lo chiamiamo un giocatore offensivo, lo chiamiamo come vogliamo, però visto che si gioca in 11 ancora, l'unica cosa che è rimasta uguale nel calcio, visto che siamo in 11, quindi se parliamo di Chiesa, se parliamo di Dybala, se parliamo di Cristiano Ronaldo, se parliamo di Morata, se parliamo di... Qui bisogna pensare a Ramsey poi nel ruolo di trequartista. Bisogna fare anche delle scelte. Io credo che questo giocatore, che è Chiesa, è un giocatore con grande prospettiva, è un giocatore che forse è arrivato in un momento di mercato dove le luci erano un po' spente, visto l'ambiente, visto il momento, visto la situazione anche sociale. Però io credo che parlare di Chiesa, se sapevamo che arrivava Chiesa l'anno scorso, sarebbe stato per tutti quanti una grande cosa, lo avremmo preso con molto più entusiasmo di quello che abbiamo, con il quale l'abbiamo ricevuto quest'anno. È un giocatore che può dare molto, ecco, un giocatore che può dare molto.
Ha delle caratteristiche credo abbastanza evidenti, no? È veloce, ti punta, certo. A me è piaciuto lì a sinistra, perché poi evidentemente col rientro sul suo piede può essere pericoloso anche diciamo dal punto di vista del calcio, no? Dalla distanza.
Sai, però, i giocatori che...
Innanzitutto mi piacerebbe trovargli un ruolo, Ben, basta con questi equivoci.
Certo.
Ecco, vorrei che un alleato, cioè Causio era Franco Causio, Tardelli era Tardelli, Marocchino era Marocchino, adesso non voglio fare Di Livio, era Di Livio, sto parlando un po' di esterni, sto facendo qualche
abbiamo nome. Abbiamo detto prima, Nicola, che l'unica cosa che è rimasta uguale è il numero di giocatori che scendono in campo, vero?
Definiamogli il ruolo. È un esterno di sinistra, a me disturba un po' ascoltare i calciatori dopo le partite, amici, quando dicono a me qualsiasi ruolo, qualsiasi posizione, è importante che possa dare il mio contributo, bla bla bla. Secondo me sono stupidaggini. Un giocatore di un certo tipo deve i grandi giocatori sappiamo benissimo che ruolo ricoprivano, i grandi giocatori del passato, del recente passato. Non c'è mai stato un grande giocatore che cos'era? Un jolly. Non esiste un grande giocatore jolly. Esiste un buon giocatore jolly, ma non un grandissimo giocatore jolly. Scusa, Ben, prego.
No, sono perfettamente d'accordo, stai dicendo una cosa giusta, perché giocatore con un ruolo non ben definito, è quello che sta succedendo un po' Bernardeschi, un giocatore che sicuramente perde qualcosa, ecco, va un po' a scapito di quelle che sono le sue qualità. Io credo che Chiesa è un giocatore molto importante, perché noi stiamo vedendo in queste stagioni quanto per noi sia stato importante Cuadrado, perché è un uomo che salta l'uomo, un uomo di velocità, un uomo che rompe gli equilibri, quindi un uomo che saltando l'uomo spariglia quelle che sono le quadrature.
Cuadrado ben deve giocare il suo calcio per i movimenti e tant'altro, certo. A destra, poi se eventualmente sei proprio in difficoltà gli chiedi un sacrificio, ma sì, non certo. Mi piace questo smembramento delle caratteristiche dei calciatori, no? Scusami, certo.
Stavo leggendo infatti adesso che in preparazione della partita di Verona, appunto, dove Pirlo ha qualche problema sulla fascia sinistra, una delle opzioni potrebbe essere la riproposta di Cuadrado a sinistra, ecco. Io credo che queste opzioni devono avvenire veramente in un momento in cui il nostro amico virus ne fa fuori 20, non hai più nessuno e devi giocare, perché altrimenti non esiste che la Juventus giochi con Cuadrado a sinistra, basso tra l'altro. Quindi anch'io sono del tuo parere, il giocatore deve avere un suo ruolo ben preciso e nel suo ruolo ben preciso deve dare il massimo.
Domenica il Verona e mercoledì il Barcellona, ne ha vissute tante, no, di queste gare ravvicinate, però insomma l'appuntamento contro Catalani è quello di prestigio. Secondo te ragionerà in ottica doppio impegno Pirlo?
Ma sicuramente terrà in considerazione la partita anche di mercoledì, dopo chiedendolo a lui ci direbbe sicuramente che la partita più importante per lui è quella di Verona domenica, però... È un tecnico preparato, una società preparata come la Juventus deve pensare anche in vista di quello che è il grande match contro il Barcellona, quindi credo sicuramente non tralasciando niente, anche perché credo che abbia a disposizione una rosa abbastanza competitiva ancora, nonostante le defezioni che possono esserci per la probabile mancanza, o credo sicura mancanza, di Chiellini, di Cristiano Ronaldo, insomma giocatori che possono essere importanti, quindi però credo che siano fatti dei ragionamenti anche in funzione di Barcellona.
Vignola e Beniamino, una accoppiata che insomma a me ricordo che tu avevi davanti Michel Platinino. Come si vive alla Juventus avere un campione, un fuoriclasse davanti, cioè poi sperare che... Cioè, sono incuriosito da questo, come si vive sempre nella speranza di poter magari entrare nel caso in cui la Juventus, è normale che sia così, però lo stato d'animo di un calciatore com'è in questi casi?
Bene. Si vive con la gioia di giocare in una grande squadra vicino e insieme a dei grandi giocatori, si vive con una preoccupazione di base di riuscire a ritagliarsi qualche spazio importante, di riuscire a mettere piede in una formazione così importante come quella che era la Juventus quando sono arrivato io, e nel momento in cui entri e ti ritagli dello spazio è una gioia ancora più importante di quella che possono avere i grandi giocatori che giocano di sicuro. Io quando sono entrato mi sono ritagliato dei momenti importanti che ricordo ancora oggi, per me è stata una soddisfazione doppia, perché troppo facile per Cristiano Ronaldo giocare nella Juventus.
Nick, prima di salutare Ben, hai un'altra curiosità?
Ma no, nulla di particolare, ha detto delle cose interessanti, insomma Ben è una garanzia, conosce il calcio. No, Ben, proprio chiudiamo con questa cosa, perché ieri comunque ha conquistato un'altra bella vittoria, un'importante vittoria in Europa League. Credi che il Milan abbia le carte in regola per dar fastidio al campionato?
Il Milan ha trovato già nel finale dell'anno scorso una quadratura importante, soprattutto con un allenatore che ha dato serenità, tranquillità, e soprattutto deve aver capito anche quali sono i meccanismi interni per far girare meglio quel motore. Hanno trovato poi ancora un giocatore, nonostante gli anni e nonostante ci siano delle grandi perplessità su di lui riguardanti all'età e alla tenuta del fisico, che gli sta trascinando, per un giocatore importante sia dal punto di vista della qualità
ma soprattutto credo anche dal punto di vista caratteriale, è un giocatore che fa squadra, che fa gruppo, che fa reparto. Se le cose soprattutto iniziano ad andare bene, viaggiano sul grande entusiasmo che ha questa squadra, pilotata da Ibrahimovic, che con la sua storia, la sua classe, dà segnali importanti a tutti.
Ciao Beniamino e grazie.
Grazie a voi. Ciao
Beniamino. Ciao Beniamino Vignola. Nick, hai toccato l'argomento un paio di volte, allora possiamo chiedere ai nostri radioascoltatori se darebbero un'opportunità a Bernardeschi, visto che c'è l'occasione. Non abbiamo detto cerchiamo di non snaturare i giocatori, quindi magari Cuadrado lasciamolo a destra, a sinistra magari o Frabotta è il suo ruolo, oppure perché no, dareste una chance a Bernardeschi? 340-54-25-24, tu gliela daresti, Nick?
Ma non lo so, quindi è una bella domanda, è stuzzicante. Dovrebbe fare il terzino ala. Lo può fare il terzino ala?
Teoricamente Pirlo aveva detto l'avrebbe utilizzato a tutta fascia, ma non lo so.
L'aveva detto, ha il tempo di recupero quando perdiamo quello. Il pallone, gli altri ripartono, riesce a rimanere attaccato all'altro esterno, all'esterno avversario che sale. E sono questi un po' i punti interrogativi. Ce l'ha quel tipo di movimento? Lo ripeto ragazzi, perché tanti lo hanno detto, potrebbe essere un nuovo Zambrotta, era un altro tipo di
diverso,
calciatore Zambrotta,
certo,
ragazzi,
certo, diverso.
Bernardeschi nasce come un interno puro, un trequartista dal bel mancino, dal mancino magico, e sarebbe un po' veramente uno stravolgimento. Però cosa dire, lo sta provando, noi non lo sappiamo, potrebbe comunque anche puntarci, se lui crede che poi ce lo possa avere lavorandoci, perché no? Adesso mi sembra un po' lontano, ma ripeto, non vedendo gli allenamenti non voglio esprimere giudizi affrettati, però sarebbe stuzzicante. Guarda, sai cosa volevo chiedere, una cosa a proposito, prima abbiamo parlato campioni ben definiti, visto che oggi è il compleanno del grande Pelé, che compie 80 anni, se magari i nostri amici vogliono scrivere qualcosa su Pelé,
certo,
no?
Anche gli auguri, è inutile chiedere se sia stato più grande lui o Maradona, Nick, perché sarebbe il solito dilemma, no?
Il solito dilemma, poi sinceramente sarebbe giusto anche inserire Cristiano e Leo Messi, se proprio vogliamo fare questo gioco perverso. Però insomma, quasi nessuno di noi ha avuto la possibilità di vederlo. Chi l'ha visto, mio papà l'ha visto allo Stadio Olimpico di Roma con la maglia del Santos in un amichevole. E insomma mi ha raccontato, così come di Sivori, di qualcosa di veramente unico, di straordinario, di completamente differente rispetto anche a quelli che sono i calciatori dell'epoca moderna. Però visto che veramente ha rappresentato tanto per il nostro amato sport, se c'è qualche amico che magari che un po' più avanti con l'età rispetto a noi, che magari ha avuto il piacere di vederlo dal vivo, insomma ci farebbe piacere ascoltare e leggere magari un pensiero su grande Pelé. E poi, visto che oggi è il compleanno anche di Alvaro Morata,
gli auguri ad Alvaro, che ha iniziato alla grande questa seconda avventura, certo, in bianconero.
28 anni,
sì, è 28. Proprio l'età della maturità, no, calcistica, no? Almeno così si dice in genere.
Io sono fatto, ero indietro di un anno, me lo perso un anno. Quando ho letto questa mattina 28, ho detto, certo, sono 28, non sono 27. E beh, il tempo passa velocemente. Noi lo prendemmo dunque che aveva già 22 anni, 21 e qualcosa, credo.
Giovanissimo,
la matematica,
sì.
Insomma, lo prendemmo a 21 anni, poi... Sì, comunque sì, l'età della maturità. Potrebbe essere da maturità. Sai un altro giocatore che credo che... Non so per quale motivo, per caratteristiche neanche troppo tecniche, proprio tecnico, tattiche, psicologiche, potrebbe diventare grandissimo col passare degli anni, è Federico Chiesa. Nel senso, adesso lo immagino, l'ho detto anche prima, immagino una crescita di Federico Chiesa, che diventi un ottimo giocatore, un giocatore importante anche a livello di maglia azzurra. Però io credo che l'esplosione, ho questa sensazione, poi magari è solo una stupidaggine, ho la sensazione che lui possa esplodere, diciamo dai 27 ai 28 possa diventare, perché c'è anche un discorso di fisionomia comunque strutturale, e viste le caratteristiche io sono sicuro che a 30 anni sarà
di un'esplosività, Chiesa di una pericolosità unica a livello mondiale.
E questo ce lo auguriamo con la maglia ovviamente della Juventus. 340-5425-324, siamo a ridosso del primo break, vi ricordiamo, pronostico e primo marcatore, rigorosamente messaggio testuale, chi indovina lunedì sarà nostro ospite a stile Juventus. E poi, come diceva Nick, mandate un messaggio al grande Pelé e Alvaro Morata, che oggi compiono gli anni. E poi, dareste una possibilità a Bernardeschi?
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Dribbling, Ronaldo, centrale Ramsey, trovata adesso, zona tiro, Ramsey, deviazione! Si presenta subito così, Aaron Ramsey, fa 1-1, il gol del gallese.
Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi.
Ronaldo, centrale, perfetto, 2-1, Cristiano Ronaldo.
Eccoci qua, questi erano i gol della vittoria dello scorso anno Juventus-Verona 2-1, rimonta, partita sofferta, Nick.
Sì, ricordo, la ricordo bene, perché ci fu la prima marcatura di Aaron Ramsey.
Eh sì.
Con la maglia bianconera, dunque la ricordo con piacere. E sì, speriamo che sia un po' meno sofferta, anche se, ripeto, credo che la gara di domenica sera debba essere assolutamente portata a casa in qualche maniera, eh? Decidessero loro come, dove, quando, perché, ma i tre punti sono davvero obbligatori, perché non dobbiamo concederci uno strappo dall'avversario, rispetto all'avversario, insomma, uno strappo nei nostri confronti. Dobbiamo rimanere attaccati alla testa per poi eventualmente tra marzo e aprile dargli la decima bastonata.
Sì, sperando che prima o poi abbia una fisionomia un po' più definita la Juventus, anche se devo dire, Nicola, con Pirlo è un po' difficile, perché lui svaria molto, non solo a livello di scelte di giocatori, ma anche di movimenti degli stessi.
Sì, non vuole dare, la vuole costruire, credo, Quintiliano, ma Pirlo sì. Sa bene, immagino, che per arrivare comunque in fondo anche in Coppa dei Campioni, vabbè, in Coppa Europa bisogna cercare di strutturarsi, di trovare 10 undicesimi, secondo me 10 undicesimi di squadra li devi avere in testa, con soluzioni importanti eventualmente se hai dei problemi, se ci sono degli infortuni e quant'altro, però 10 undicesimi della squadra devono essere ben disegnati. Per arrivare a quello ci devi lavorare partita dopo partita, per capire esattamente anche quali sono le caratteristiche di ogni calciatore, anche rispetto rapportata ai compagni, no? A quelli che ha vicini di reparto, perché insomma devi cercare di alternare, insomma, un po' di corsa e tanta tecnica, alcune partite solo corsa, altre solo tecnica, però poi quando vai a giocare le partite pesanti, quelle che contano, ce la deve aver ben definita la squadra, se no rischi.
Sono d'accordo, sotto questo profilo, al di là della definizione della squadra, sotto il profilo emotivo dell'impatto, io ti do ragione, contro il Barcellona è fondamentale, per non dico, diciamo così, ipotecare già la qualificazione, ma un bel mattoncino verso gli ottavi lo metteresti, Nicola, e poi aumenterebbe la tua consapevolezza, no? Sotto questo aspetto.
Consapevolezza, classifica, punti importanti, e poi fatemi dire che insomma le altre due squadre del girone sembrano veramente alla portata, sia nostra che del Barcellona. Dunque, se dovessimo vincere mercoledì prossimo, insomma, dai, secondo me saremmo al 99% agli ottavi.
e sicuramente staremo più tranquilli. Abbiamo un mini trenino di vocali che Federico Rossi adesso farà partire, poi anche diversi testuali.
Perché? Ma perché no. Rossi c'è?
Sì, sì, ieri ho saputo che ha fatto sciopero, no? Giusto? Ieri ha scioperato, no?
Neanche ma non si è collegato neanche un saluto, vabbè. Vabbè, ma va bene così, io riferirò a chi di dovere. Prego Rossi, può andare, vada.
Vai!
Ciao Quintiniano, ciao Nick, Lorenzo a Colle Valdese.
Ciao Lorenzo.
Che dire, la Juventus è una grande azienda. Per riprendere le parole dette a un'assemblea degli azionisti della Exor da John Elkann, vi ricordate quando... tracciando l'organigramma di tutte le aziende di famiglia sotto l'ombrello della Exor, mise la Juventus insieme a Ferrari, Maserati, Fiat, New Holland, Iveco, è un marchio e come tale, come fa ogni azienda, va incontro a rinnovamenti, cicli vittoriosi, cicli meno vittoriosi che però sono sempre costruttivi, e questo è un periodo così. E Pirlo è come il grande ingegnere, grande amministratore delegato che va in fabbrica e poi va alla guida dell'azienda. Io la vedo così. Ciao e a presto.
A Nicola questo discorso piace poco, secondo me. Anche se è vero, per carità, Lorenzo ha ragione.
Ma quello è però, no, lui sì, ha sì, sì. Detto una cosa. Una
poi però ci sono anche i sentimenti del calcio, no Nick? Perché senza quelli il calcio...
No, però per loro è un'azienda, ragazzi.
No, non c'è dubbio.
Quel sentimento ce lo mette Andrea, ce lo mette Lavo, certo non ce lo mette John Elka.
Questa
è la verità, ragazzi, dai.
Ciao Nicola e Quintiliano, è Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Da Sassuolo. Io dico sì, il Verona... bravi giocatori, però poi non dobbiamo farlo più forte di quello che è. Il Verona è una squadra che verrà a Torino e perderà. Quanto riguarda Pelé, auguri a Pelé, e secondo me è stato più grande di Maradona perché lui ha cambiato la storia del calcio brasiliano. Chi ha visto io Maradona Pelé l'ho visto solo nella finale del 70 e l'ho visto che era un bimbo, quindi per televisione. Però chi ha visto il film di Pelé vede come un ragazzino di 16 anni con un ginocchio mezzo rotto cambia la storia del calcio, perché i brasiliani volevano giocare all'europea. È stato Pelé che, continuando a giocare come sapeva, li ha portati a vincere tutto quello che hanno vinto fino al 70. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato. Donato mi dà l'assist per la domanda che volevo farti, Nicola. Però il fatto che Pelé non abbia mai giocato in Europa rimane un po' un cruccio, no?
Sì, rimane un cruccio, ma credo Quintiliano che avrebbe fatto cose straordinarie lo stesso. Non scherziamo, dai, non scherziamo, perché comunque quando è andato ad affrontare i campionati del mondo si è messo in competizione con giocatori straordinari, è stato il numero uno.
Sì, no, questo non c'è dubbio. Esordì, se non sbaglio, a 17 anni in nazionale.
Peccato per gli sportivi europei che magari non l'hanno potuto ammirare, no? Magari le coppe europee, così se fosse andato in quel momento, guarda, diciamo forse il Pelé più amato, più conosciuto, più apprezzato, più sognato era quello che da metà degli anni 60. Sì. E in quel momento penso un'italiana tra Milan Inter o Real Madrid magari, no? se lo potevano concedere Pelé eventualmente.
Sì.
La Juve mettere una fase un po' di transizione.
Ciao ragazzi, sono Mauro. Leggevo le dichiarazioni del signor De Luca, che sta pensando di chiudere tutta la regione Campania.
No, la chiuderà.
Cosa ne pensate? Il campionato che fine farà?
Beh, il campionato spero che comunque si tenga in piedi. Non è che De Luca adesso possa decidere anche le sorti della Serie A, no Nick?
Quintiliano, io non so veramente cosa dire. Nel senso che ho letto adesso, stavo ascoltando anche il nostro GR, sì. Cuffia, e no, lui vuole chiudere tutto, sì. Si prende a lui le responsabilità, però dopo non scappi, la gente lo vede, si morirà di fame, non scappi.
No, ma è singolare, perché ricordo che nel primo, diciamo, nel lockdown...
Si può cercare di arginare la cosa con delle misure di sicurezza importanti, che vadano comunque a,
a limitare, però lockdown completo, totale, simile a quello di febbraio-marzo, mi sembra qualcosa di assurdo, soprattutto per una regione come la Campania che soffre molto. Stavo leggendo anche, sto seguendo anche quella storia della Whirlpool, una regione che ha avuto sempre grossi problemi, e tanto di questa regione vive grazie, no, a quello che è anche il turismo. La stessa città di Napoli, una città che comunque riceve tanti turisti con quello che è il suo spirito, le sue caratteristiche, la sua storia, la sua tradizione. Pensare che adesso rimarranno chiuse le pizzerie e bar a Napoli, sì, non lo so dove vogliamo arrivare, cosa vogliono fare. Ripeto, ci possono essere soluzioni meno estreme che comunque garantiscano una possibilità,
un minimo, diciamo così, di vita non solo sociale ma anche economica, perché poi è fondamentale questo.
Sotto controllo, io non so adesso come reagiranno, perché ripeto, la Campania è una regione che vive molto di turismo e comunque anche turismo del weekend, che ti concede però di vivere, di andare avanti. Sorrento, Salerno, la costiera amalfitana, a chi ci pensa De Luca? A chi ci pensa?
È singolare, Nick, perché nella prima fase lui elogiava, no, il suo lavoro, la Campania, e disprezzava la Lombardia, lo ricordo benissimo, invece adesso è la regione...
Vabbè, ma io credo. Aspetta un attimo, Quintiliano, io non so esattamente com'è la tutti i passaggi e tutti gli asterischi della legislatura italiana. Io credo che se, non lo so, non voglio dire una sciocchezza, se il governo dovesse decidere di impedirgli la chiusura, credo che lo possa impedire.
Sinceramente non lo so fino a che punto possa decidere l'autorità locale, in questo caso la regione.
Ma io credo che ci sia comunque uno Stato che è sempre sovrano, ragazzi, qui non stiamo parlando di se lo stesso a un certo punto ti dico guarda, a me sembra che forse si sta un po' esagerando. Ripeto, invece di chiudere tutto, il signor De Luca poteva insistere e fare i suoi bei videomessaggi verso il governo, chiedendogli tra maggio e settembre di rinforzare le terapie intensive.
E questo è il punto che secondo me comune un po' a tutte le regioni.
Non ho visto un video dove si incazza, dove fa casino, dove fa quelle sceneggiate, prendersela contro chi non gli non andava, proprio sapendo quello che avremmo vissuto, andava a rinforzare questi aspetti. Mobilità, l'abbiamo detto ieri, mobilità, infrastrutture dove poter curare eventualmente le persone colpite in fase terminale dal Covid. Fate un po' voi, ragazzi, io non lo so, ma se uno dice questo sembra che ce l'abbia contro Tizio, Caio, Sempronio. Io non ce l'ho con nessuno, ce l'ho che sono preoccupato per il mio paese che amo tanto. Qualcun altro lo ama meno. Purtroppo noi siamo un paese che ha poca storia, siamo un paese con tradizioni diverse, con culture diverse. Forse era meglio non unirci, guarda, te la dico tutto. Perché non abbiamo pochissimo senso della patria. Questo mi addolora.
Questo è vero. Andiamo avanti, Fede.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano. Sono perfettamente d'accordo con Nicola su Maradona. Io, avendo dei fratelli tifosi del Napoli, molte volte mi hanno portato a vedere degli allenamenti di Maradona. Non sono riuscito a cambiarmi perché ho sempre amato la Juve e continuo ad amarla, però ho avuto la fortuna di vedere degli allenamenti di Maradona, ragazzi. Io non ho visto Pelé, però ho visto Maradona e solo a parlarne mi vengono i brividi, perché è il calcio. È il calcio e purtroppo lui ha quel vizietto lì, l'ha rovinato, e il mio rammarico è non aver visto tanto altro di Maradona, che avrebbe potuto dare molto altro al calcio.
Grazie, anch'io l'ho visto dal vivo, forse sono condizionato da questo, per me è stato il più grande. Magari, ripeto, non aver visto Pelé mi condiziona nella scelta, però due fenomeni ovviamente.
Sì, io l'ho visto 4 volte, credo.
Anch'io 3-4 volte Maradona, sì, anch'io.
No, 3 volte al Comunale, una volta allo Stadio Olimpico. Insomma, vabbè, dai. Potremmo, ripeto, concludere questo dibattito tra 100 anni, non riusciremo
mai a trovare un'intesa, diciamo così.
Ripeto, è veramente complicato. Dai. Però giusto per quello che hanno dato al calcio, per tanta, io credo che lo sport sia gioia, no? Il calcio soprattutto debba trasmettere quello, e la gioia che ha dato Maradona agli argentini, la gioia che ha dato Maradona a Napoli con quello scudetto, è qualcosa di eccezionale, no? E io mi commuovo quando vedo alcuni documentari, e questo vale per Pelé, la gioia che ha dato al popolo brasiliano, insomma alla gente che magari è un po' più sfortunata di noi, che ha avuto nel calcio un riferimento per sorridere, e dunque io sarò sempre grato a questi giocatori. Me ne sbatto che Maradona giocasse col Napoli, me ne sbatto di questo, di quell'altro. Io quando penso alla gioia che ha potuto dare a quella città, con quello scudetto dell'87 di Armando Maradona, è qualcosa di incredibile, incredibile. Quella è la bellezza dello sport, il profondo valore dello sport. Poi se vogliamo fare sempre i tifosi, facciamoli, ma non è il mio caso.
Nemmeno il mio. 340-54-253-24, pronostico con primo marcatore.
La Juventus.
Come Nicola?
Amo prima il calcio da sempre, ve l'ho detto. Amo prima il calcio, il suo valore. Dico, amo prima il calcio, il suo valore, quello che rappresenta, quello che, ripeto, può dare alle persone che hanno bisogno di qualcosa, perché non hanno niente. E beh, Maradona e Pelé hanno fatto questo, ecco perché li amerò per sempre. Michel Platini non l'ha fatto. Sono storie diverse. Cruyff non l'ha fatto, perché l'Olanda era un paese ricco, ok? L'Ajax era una squadra ricca, ok? Dunque sì, ha fatto divertire, ma lui ha dato il sorriso, capisci? Sono dei calciatori che hanno dato il sorriso alla povera gente, e allora io li amerò sempre per quello che hanno rappresentato, per il popolo, per la gente che non ha nulla.
Avanti.
Avete capito cosa voglio dire?
Sì, no, anche l'aspetto, diciamo così, sociale che hanno avuto questi
Platini, Cruyff, Beckenbauer, quelli sono paesi ricchi, ragazzi, facevano divertire il proprio pubblico, che pagava, andava allo stadio, gli dava la gioia e basta, ma Pelé e Maradona hanno fatto piangere di gioia la povera gente, quella che non ha niente, gli hanno dato una speranza, ma stiamo scherzando, ragazzi.
Non c'è dubbio, Nick. Allora, dicevamo 340-54-253-24, pronostico e primo marcatore. Chi indovina sarà ospite di Stereo Juventus lunedì. E poi, dareste una chance o no al povero Bernardeschi? Allora, ciao Nicola e Quintigliano. 2-1, primo marcatore Ramsey. Saluti da Valerio. Secondo me è una possibilità a Berna, bisogna darlo. Ho saputo che servono raccattapalle allo Stadium Danilo, questa ironia. Ciao ragazzi, fiducia a Berna, Juventus Verona 3-0, primo gol di Ramsey, viaggio da Parma. Ramsey è molto gettonato, Nicola. Ciao Quintigliano, ciao Nicola, Juventus Verona 3-0, anche in questo caso, primo marcatore Morata, saluti bianconeri da Pierluigi. Burnic lo sta ancora cercando Pelé, ci dice un radioascoltatore, Nicola. Beh, ma l'abbiamo detto anche noi, insomma, sottolineato. No, purtroppo non l'abbiamo visto dal vivo, ma la grandezza di Pelé è indiscussa, no?
Da fermo lo stacco di Città del Messico in finale con l'Italia. Andò di 40 centimetri sopra le spalle di Tarcisio Burnic, fu una delle cose
rimanendo
più belle.
Sospeso, Nick.
Rimase in cielo. Cristiano ha fatto qualcosa di meraviglioso lì a Marassi, soprattutto lo scorso anno. Una cosa, anche lui è rimasto per un attimo in cielo, no?
Però
diversi, no? Perché Cristiano arrivava comunque con una rincorsa, aveva preso un po' di campo e aveva fatto qualche metro, è staccato veramente più in alto di Pelé rispetto a Città del Messico.
Pelé da fermo.
Invece Pelé da fermo è quello che impressionò il mondo, insomma.
Una cosa incredibile. Ciao Nicola, ciao Quinti, non c'entra nulla con gli argomenti di oggi, ma mi piacerebbe avere un vostro parere. Parliamo di fantacalcio, ma voi ci fareste fuori Ronaldo e Dybala e dentro Mbappé e Haaland? Complimenti per tutto, Lorenzo il camionaro. Nick, faresti fantacalcio? Non amo il fantacalcio, però nel caso in cui lo facessimo, Ronaldo e Dybala via per Haaland e Mbappé?
No.
Siamo forse condizionati dai colori, no, Nick?
No, assolutamente.
In assoluto, non lo faresti comunque.
Scusa, ma questa stagione, perché so che il fantacalcio poi è un campionato.
Sì, sì,
fa.
Sì, esatto, esatto.
In questa stagione no, assolutamente no, mi tengo Cristiano. Mi tengo Cristiano, se mi dice il fantacalcio tra due anni è chiaro che
cioè,
quello 2023 probabilmente sì.
Perché forse poi il food map è il presente ma anche futuro. Haaland sicuramente è il presente ma in parte, diciamo così, con una forza diversa da Mbappé, ma sicuramente potrebbe essere il futuro. Senti questa, Nick, anche se per i brasiliani il più grande è stato Garrincha, Tonino, sei d'accordo? Sì.
No, ma non è proprio così, ok, lo so Tonino, ma non è così però, non è proprio così. Cioè, c'è una parte della stampa brasiliana che ha riconosciuto in Garrincha il più grande giocatore brasiliano della storia, però è durato poco. Noi stiamo parlando di un Pelé che si è mostrato al mondo con continuità per 15 anni, sono storie diverse. Posso dire che Garrincha è stato sicuramente l'ala destra più forte della storia.
Sì, questo non c'è dubbio, Nick. Della storia proprio, dici in assoluto. Sì, beh, del resto, se già in lotta con Pelé rispetto al fatto di essere il più grande, sicuramente come ruolo possiamo dire che sia stato il numero uno.
In Cile, nel mondiale del 62 in Cile, fu straordinario, insomma lo vinse lui. 58 Pelé sboccia, 66 le cose vanno male. L'infortunio per il grande Pelé, non partecipo, fa le cose, ma no, infortunio nel 52 in Cile, Garrincha prende in mano i verde oro, li porta al titolo e poi nel 70 si conferma, insomma, a 30 anni, a 29 anni, 30 anni aveva, e, 30 anni, 30 anni. Però, ripeto, per quello che ha rappresentato, per quello che hanno rappresentato anche i Cosmos, no? Scusa, Cosmos, sì, il Santos, che insomma sono diventati una sorta di Harlem Globetrotters e giravano il mondo, soprattutto in Europa ma anche nei paesi orientali, andavano a far vedere, insomma a mostrare i loro grandi campioni, e evidentemente Pelé era il loro grande, la loro stella, e dunque no, credo che Pelé in assoluto sia superiore a Garrincha per la sua carriera.
Lo penso anch'io. Un vocale
anche come giocatore complessivamente, secondo me è più completo, insomma Garrincha lo mettevi là sulla destra 3000 finte col, sapevi che sapeva, alcuni sanno aveva una gamba più corta dell'altra, no?
Sì.
Aveva questo movimento un po' dinoccolato, io ho visto tanti video, era incredibile, cioè ti puntava, ti faceva quelle finte, era incredibile, però Pelé è stato più completo, ragazzi, non scherziamo
assolutamente. Un vocale prima del diciamo così di dare l'ultima linea a Federico Rossi per la parte finale della trasmissione, vai.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Alfredo da Cesena.
Ciao Alfredo.
Io sono molto fiducioso e a tratti il clima che si respira quest'anno attorno alla Juve mi sembra il clima che si respirava anche al primo anno di Lippi nel 94-95, anche lì ci fu un cambiamento e anche Lippi cercava all'inizio il suo assetto cambiando moduli e persone, e anche comunque è stata la sua caratteristica durante gli anni che riusciva a cambiare assetto e giocatori anche durante la partita. E io in questo lo rivedo in Pirlo, e comunque a prescindere da questo credo che tra 2 o 3 mesi vedremo una Juve veramente tosta. Ciao, fino alla fine.
Ciao Nick, stanno cominciando ad arrivare dei messaggi relativi.
Perché scusate, ieri, insomma, sapete perché poi non l'ho voluto approfondire, a parte che devo dire mi è saltato in mente ora, lo dico con grande onestà, però perché io comunque la notizia già la conoscevo, anche perché in parte l'aveva data anche intervenendo qui a Stile Juventus, aveva fatto capire, no, un paio di volte negli ultimi mesi, Marcello Lippi che lascia.
Sì, infatti c'è un nostro amico, no? Un ringraziamento va fatto al mitico Marcello Lippi per quello che ci ha dato Alessio da Caserta, come no? Possiamo dire il più grande, Nicola, per me almeno. Per me il più grande è stato Lippi. Io lo vedo
la storia juventina.
Ma secondo me tra i più grandi in assoluto e il più grande allenatore della Juventus, della storia della Juventus, ma è un mio parere personale, per tanti motivi questo.
Sì, penso di sì, sì. Se ci può stare assolutamente. Ma no, dicevo, lui intervenne durante il lockdown, se non sbaglio era la fine di marzo, e lui ci comunicò questa cosa, insomma poi noi non lo sapevamo, perché poi avevo contatti anche con Michelangelo Rampulla, con Massimiliano Maddaloni, loro erano tornati dalla Cina e lui aveva intenzione comunque di lasciare, no? Poi ieri ha detto questa cosa, sono stati bravi questi colleghi a lanciare la notizia, ma era, non è una notizia, è una non notizia, perché lo sapevamo già, e ripeto, lo disse proprio da noi sette mesi fa che avrebbe comunque chiuso.
Sì, sì. Anche Rampulla un paio di volte, Nick, l'ha detto.
Sì, anche Rampulla qualcosa disse, sì. Mi ricordo proprio bene, perché ripeto, io non è che quando ho letto la notizia sono rimasto, ho pensato, anzi, volevo scrivere anche due cose, dico, ragazzi, per dire la verità questa cosa la disse qualche mese fa da noi, poi non ci abbiamo magari lavorato, l'abbiamo data per scontato, perché evidentemente immaginare Lippi che torna dopo un'esperienza così particolare, così ricca e difficile, no? Come quella in terra cinese, che torni a 72-73 anni, non so quanti ne ha adesso il mister, una settantina credo, si è arrivata in campo, beh, aveva fatto capire più volte che gli piaceva stare con la famiglia, che voleva godersi i nipoti, e a Viareggio. E vabbè, mister, che cosa gli possiamo dire al mister? Che gli vogliamo bene.
Grazie di tutto gli possiamo dire, Nick, sicuramente.
Che mi ha fatto divertire, che la sua Juve è la Juve che ho amato di più, che mi ha fatto divertire in assoluto di più, e che però gli manca una Coppa dei Campioni.
Non ne parliamo, guarda, facciamo così.
Gli manca una finale vinta 2-0 all'interno dei 90 minuti, perché ha vinto due coppe importantissime, l'ha vinta entrambe i calci di rigore.
Sì. Ci apprezziamo
in finale, in finale da un po' fallite le finali.
Ultimo
non a Roma perché giocammo molto bene, ma tutte le altre, le finali secche, da un po' fallite.
Ultimo break, linea Federico Rossi, poi di nuovo con Nicola e la rubrica lezione di storia di Fabio e Lena.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Dribbling, Ronaldo, centrale Ramsey, trovata adesso, zona tiro, Ramsey, deviazione! Si presenta subito così, Aaron Ramsey, fa 1-1, il gol del gallese.
Dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi.
Ronaldo, centrale, perfetto, 2-1, Cristiano Ronaldo.
Eccoci qua, questi erano i gol della vittoria dello scorso anno. Juventus Verona 2-1, rimonta, partita sofferta, Nick.
Sì, la ricordo bene, perché ci fu la prima marcatura di Aaron Ramsey.
Sì.
Con la maglia bianconera, comunque la ricordo con piacere. E sì, speriamo che sia un po' meno sofferta, anche se, ripeto, credo che la gara di domenica sera debba essere assolutamente portata a casa in qualche maniera, decidessero loro come, dove, quando, perché, ma i tre punti sono davvero obbligatori, perché non dobbiamo concederci uno strappo dall'avversario, rispetto all'avversario, insomma, uno strappo nei nostri confronti. Dobbiamo rimanere attaccati alla testa per poi eventualmente tra marzo e aprile dargli la decima bastonata.
Sì, sperando che prima o poi abbia una fisionomia un po' più definita la Juventus, anche se devo dire, Nicola, con Pirlo è un po' difficile, perché lui svaria molto, non solo a livello di scelte di giocatori, ma anche di movimenti degli stessi.
Sì, non vuole dare, la vuole costruire, credo, Quintiliano, ma Pirlo sì. Sa bene, immagino, che per arrivare comunque in fondo anche in Coppa dei Campioni, vabbè, in Coppa Europa, Bisogna cercare di strutturarsi, di trovare 10 undicesimi, secondo me. 10 undicesimi squadra li devi avere in testa, con soluzioni importanti eventualmente se hai dei problemi, se ci sono degli infortuni e quant'altro. Però 10-11 undicesimi della squadra devono essere ben disegnati. Per arrivare a quello ci devi lavorare partita dopo partita per capire esattamente anche quali sono le caratteristiche di ogni calciatore, anche rispetto alla portata ai compagni, no? A quelli che ha vicini di reparto, perché insomma devi cercare di alternare, insomma, un po' di corsa e tanta tecnica, alcune partite solo corsa, altre solo tecnica, però poi quando vai a giocare le partite pesanti, quelle che contano, ce la deve aver ben definita la squadra, se no rischi.
Sono d'accordo, sotto questo profilo, al di là della definizione della squadra, sotto il profilo emotivo dell'impatto, io ti do ragione, contro il Barcellona è fondamentale, per non dico, diciamo così, ipotecare già la qualificazione, ma un bel mattoncino verso gli ottavi lo metteresti, Nicola, e poi aumenterebbe la tua consapevolezza, no? Sotto questo aspetto.
Consapevolezza, classifica, punti importanti, e poi fatemi dire che insomma le altre due squadre del girone sembrano veramente alla portata, sia nostra che del Barcellona, dunque se dovessimo vincere mercoledì prossimo, insomma dai, secondo me saremmo al 99% agli ottavi.
E sicuramente staremo più tranquilli. Abbiamo un mini trenino di vocali che Federico Rossi adesso farà partire, poi anche diversi testuali.
Perché? Ma perché Rossi c'è?
Sì, sì, ieri ho saputo che ha fatto sciopero, no? Giusto? Ieri ha scioperato, no?
Neanche ma non si è collegato, neanche un saluto, vabbè. Vabbè, ma va bene così, io riferirò a chi di dovere. Prego Rossi, può andare, vada.
Vai!
Ciao Quintiliano, ciao Nick, Lorenzo a Colle Valdese.
Ciao Lorenzo.
Che dire, la Juventus è una grande azienda. Per riprendere le parole dette a un'assemblea degli azionisti della Exor da John Elkann, vi ricordate quando tracciando l'organigramma di tutte le aziende di famiglia sotto l'ombrello della Exor, mise la Juventus insieme a Ferrari, Maserati, Fiat, New Holland, Iveco, è un marchio e come tale, come fa ogni azienda, va incontro a rinnovamenti, cicli vittoriosi, cicli meno vittoriosi che però sono sempre costruttivi, e questo è un periodo così. E Pirlo è come il grande ingegnere, grande amministratore delegato che va in fabbrica e poi va alla guida dell'azienda. Io la vedo così. Ciao e a presto.
A Nicola questo discorso piace poco, secondo me. Anche se è vero, per carità, Lorenzo ha ragione.
Sarebbe, ma quello è però, no, lui sì, ha sì, detto una cosa. Una
poi però ci sono anche i sentimenti del calcio, no Nick? Perché senza quelli il calcio...
No, però per loro è un'azienda, ragazzi. No, non c'è dubbio. Il sentimento ce lo mette Andrea, ce lo mette Lavo, certo non ce lo mette John Elkann.
Questa
è la verità, ragazzi, dai.
Ciao Nicola e Quintiliano, è Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Da Sassuolo. Io dico sì, il Verona... bravi giocatori, però poi non dobbiamo farlo più forte di quello che è. Il Verona è una squadra che verrà a Torino e perderà. Quanto riguarda Pelé, auguri a Pelé, e secondo me è stato più grande di Maradona, perché lui ha cambiato la storia del calcio brasiliano. Chi ha visto io Maradona Pelé l'ho visto solo nella finale del 70 e l'ho visto che era un bimbo, quindi per televisione, però chi ha visto il film di Pelé vede come un ragazzino di 16 anni con un ginocchio mezzo rotto cambia la storia del calcio, perché i brasiliani volevano giocare all'europea. È stato Pelé che, continuando a giocare come sapeva, li ha portati a vincere tutto quello che hanno vinto fino al 70. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato. Donato mi dà l'assist per la domanda che volevo farti, Nicola. Però il fatto che Pelé non abbia mai giocato in Europa rimane un po' un cruccio, no?
Sì, rimane un cruccio, ma credo Quintiliano che avrebbe fatto cose straordinarie lo stesso. Non scherziamo, dai, non scherziamo, perché comunque quando è andato ad affrontare i campionati del mondo si è messo in competizione con giocatori straordinari, è stato il numero uno.
Sì, no, questo non c'è dubbio. Esordì, se non sbaglio, a 17 anni in nazionale.
Peccato per gli sportivi europei che magari non hanno potuto ammirare, no? Magari le coppe europee, così se fosse andato in quel momento, guarda, diciamo forse il Pelé più amato, più conosciuto, più apprezzato, più sognato era quello che da metà degli anni 60. E in quel momento penso un'italiana tra Milan e Inter o o Real Madrid magari, no, si potevano, se lo potevano concedere Pelé eventualmente,
sì.
La Juve mettere una fase un po' di transizione.
Ciao ragazzi, sono Mauro, leggevo le dichiarazioni del signor De Luca che sta pensando di chiudere tutta la regione Campania.
No, la chiuderà.
Cosa ne pensate? Il campionato che fine farà?
Beh, il campionato spero che comunque si tenga in piedi. Non è che De Luca adesso possa decidere anche le sorti della Serie A, no, Nick?
Quintiliano, io non so veramente cosa dire. Nel senso che ho letto adesso, ho ascoltato, stavo ascoltando anche il nostro GR,
sì.
Cuffia e no. Lui vuole chiudere tutto, si prende a lui le responsabilità, però dopo non scappi, eh? La gente lo va, cioè, si morirà di fame, non scappi.
No, ma è singolare perché ricordo che nel primo, diciamo, nel lockdown...
Si può arginare, cercare di arginare la cosa con delle misure di sicurezza importanti che vadano comunque a limitare, però lockdown completo, totale... simile a quello di febbraio-marzo, a me sembra qualcosa di assurdo, soprattutto per una regione come la Campania che soffre molto. Stavo leggendo anche, sto seguendo anche quella storia della Whirlpool, una regione che ha avuto sempre grossi problemi e tanto di questa regione vive grazie, no, a quello che è anche il turismo. La stessa città di Napoli, una città che comunque riceve tanti turisti con quello che è il suo spirito, le sue caratteristiche, la sua storia, la sua tradizione. Pensare che adesso rimarranno chiuse le pizzerie e bar a Napoli, sì, non lo so dove vogliamo arrivare, cosa vogliono fare. Ripeto, ci possono essere soluzioni meno estreme che comunque garantiscano
un minimo, diciamo così, di vita non solo sociale ma anche economica, perché poi è fondamentale questo.
Sotto controllo, io non so adesso come reagiranno, perché ripeto, la Campania è una regione che vive molto di turismo e comunque anche di turismo del weekend che ti concede però di vivere, di andare avanti. Sorrento, Salerno, la costiera amalfitana, e a chi ci pensa De Luca, a chi ci pensa?
È singolare, Nick, perché quello... nella prima fase lui elogiava, no, il suo lavoro, la campagna, e disprezzava la Lombardia, lo ricordo benissimo. Invece adesso è la regione.
Vabbè, ma io credo. Aspetta un attimo, Quintiliano, io non so esattamente com'è la tutti i passaggi e tutti gli asterischi della legislatura italiana. Io credo che se. Non lo so, non voglio dire una sciocchezza. Se il governo dovesse decidere di impedirgli la chiusura, credo che lo possa impedire.
Sinceramente non lo so fino a che punto possa decidere l'autorità locale, in questo caso la regione.
Ma io credo che ci sia comunque uno Stato che è sempre sovrano. Ragazzi, qui non stiamo parlando di... se lo stesso a un certo punto ti dico, guarda, a me sembra che forse si sta un po' esagerando. Ripeto, invece di chiudere tutto, il signor De Luca poteva insistere e fare i suoi bei videomessaggi verso il governo chiedendogli tra maggio e settembre di rinforzare le terapie intensive.
E questo è il punto che secondo me comune un po' a tutte le regioni.
Non ho visto un video dove si incazza, dove fa casino, dove fa quelle sceneggiate, prendersela contro chi non gli non andava, proprio sapendo quello che avremmo vissuto, andava a rinforzare questi aspetti. Mobilità, l'abbiamo detto ieri, mobilità, infrastrutture dove poter curare eventualmente le persone colpite in fase terminale dal Covid. Fate un po' voi ragazzi, io non lo so, ma se uno dice questo sembra che ce l'abbia contro Tizio, Caio, Sempronio. Io non ce l'ho con nessuno, ce l'ho che sono preoccupato per il mio paese che amo tanto, qualcun altro lo ama meno, qualcun altro, tanta, purtroppo noi siamo un paese... ha poca storia, è un paese con tradizioni diverse, con culture diverse, forse era meglio non unirci, guarda, te la dico tutto, perché non abbiamo pochissimo senso della patria, questo, e questo mi addolora.
Questo è vero, andiamo avanti Fede.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, sono perfettamente d'accordo con Nicola su Maradona. Io, avendo dei fratelli tifosi del Napoli, molte volte mi hanno portato a vedere degli allenamenti di Maradona, non sono riuscito a cambiarmi perché ho sempre amato la Juve e continuo ad amarla, però ho avuto la fortuna di vedere degli allenamenti di Maradona, ragazzi. Io non ho visto Pelé, però ho visto Maradona e solo a parlarne mi vengono i brividi, perché è il calcio, è il calcio, e purtroppo lui ha quel vizietto lì, l'ha rovinato, e il mio rammarico è non aver visto tanto altro di Maradona, perché avrebbe potuto dare molto altro al calcio.
Grazie, anch'io l'ho visto dal vivo, forse sono condizionato da questo, per me è stato il più grande, magari, ripeto, non aver visto Pelé mi condiziona nella scelta, però due fenomeni ovviamente.
Sì, io l'ho visto 4 volte, credo.
Sì, guarda. Anch'io 3-4 volte Maradona, sì, anch'io.
No, 3 volte al Comunale, una volta allo Stadio Olimpico. Insomma, vabbè, dai. Potremmo, ripeto, concludere questo dibattito tra 100 anni, non riusciremo
mai a trovare un'intesa, diciamo così.
Ripeto, è veramente complicato, dai. Però giusto per quello che hanno dato al calcio, per tanta, io credo che lo sport sia gioia, no? Il calcio soprattutto debba trasmettere quello, e la gioia che ha dato Maradona agli argentini, la gioia che ha dato Maradona a Napoli con quello scudetto, è qualcosa di eccezionale, no? E io mi commuovo quando vedo alcuni documentari, e questo vale per Pelé, la gioia che ha dato al popolo brasiliano, insomma alla gente che magari un po' più sfortunata di noi, che ha avuto nel calcio un riferimento per sorridere. E dunque io sarò sempre grato a questi giocatori, me ne sbatto che Maradona giocasse col Napoli, me ne sbatto di questo, di quell'altro. Io quando penso alla gioia che ha potuto dare a quella città, con quello scudetto dell'87 di Armando Maradona, è qualcosa di incredibile. Quella è la bellezza dello sport, il profondo valore dello sport. Poi se vogliamo fare sempre i tifosi, facciamoli, ma non è il mio caso.
Nemmeno il mio. 340-54-253-24, pronostico con primo marcatore.
La Juventus.
Come, Nicola?
Amo prima il calcio da sempre, ve l'ho detto. Amo prima il calcio, il suo valore. Dico, amo prima il calcio, il suo valore, quello che rappresenta, quello che, ripeto, può dare alle persone che hanno bisogno di qualcosa, perché non hanno niente. E beh, Maradona e Pelé hanno fatto questo, ecco perché li amerò per sempre. Michel Platini non l'ha fatto. Sono storie diverse. Cruyff non l'ha fatto, perché l'Olanda era un paese ricco, ok? L'Ajax era una squadra ricca, ok? Dunque sì, ha fatto divertire, ma lui ha dato il sorriso, capisci? Sono dei calciatori che hanno dato il sorriso alla povera gente, e allora io li amerò sempre per quello che hanno rappresentato, per il popolo, per la gente che non ha nulla. Avete capito cosa voglio dire?
No, anche l'aspetto, diciamo così, sociale che hanno avuto questi
Platini, Cruyff, Beckenbauer, quelli sono paesi ricchi, ragazzi, facevano divertire il proprio pubblico, che pagava, andava allo stadio, gli dava la gioia e basta. Ma Pelé e Maradona hanno fatto piangere di gioia la povera gente, quella che non ha niente, gli hanno dato una speranza. Ma stiamo scherzando, ragazzi.
Non c'è dubbio, Nick. Allora, dicevamo 340-54-253-24, pronostico e primo marcatore. Chi indovina sarà ospite di Stereo Juventus lunedì. E poi, dareste una chance o no al povero Bernardeschi? Allora, ciao Nicola e Quintiliano. 2-1, primo marcatore Ramsey. Saluti da Valerio. Secondo me è una possibilità a Berna, bisogna darlo. Ho saputo che servono raccattapalla allo stadio Danilo, questa ironia. Ciao ragazzi, fiducia a Berna, Juventus Verona 3-0, primo gol di Ramsey, viaggio da Parma. Ramsey è molto gettonato, Nicola. Ciao Quintiliano, ciao Nicola, Juventus Verona 3-0, anche in questo caso primo marcatore Morata. Saluti bianconeri da Pierluigi. Burnic lo sta ancora cercando Pelé, ci dice un radioascoltatore, Nicola. Beh, ma l'abbiamo detto anche noi, insomma, sottolineato. No, purtroppo non l'abbiamo visto dal vivo, ma la grandezza di Pelé è indiscussa, no?
Da fermo lo stacco di Città del Messico, finale con l'Italia. andò di 40 centimetri sopra le spalle di Tarcisio Burnic, cioè fu una delle cose
rimanendo
più belle.
Sospeso, Nick.
Rimase in cielo. Cristiano ha fatto qualcosa di meraviglioso lì a Marassi, soprattutto lo scorso anno. Una cosa, anche lui è rimasto per un attimo in cielo, no?
Eh sì, contro
però,
Sampsi.
Però le diversi, no? Perché Cristiano arrivava comunque con una rincorsa, aveva preso un po' di campo e aveva fatto qualche metro, è staccato veramente più in alto di Pelé rispetto a Città del Messico.
Pelé da fermo.
Invece Pelé da fermo è quello che impressionò il mondo, insomma.
Una cosa incredibile. Ciao Nicola, ciao Quinti, non c'entra nulla con gli argomenti di oggi, ma mi piacerebbe avere un vostro parere. Parliamo di fantacalcio, ma voi ci fareste fuori Ronaldo e Dybala e dentro Mbappé e Haaland? Complimenti per tutto, Lorenzo il camionaro. Nick, faresti fantacalcio? Non amo il fantacalcio, però nel caso in cui lo facessimo, Ronaldo e Dybala via per Haaland e Mbappé?
No.
Siamo forse condizionati dai colori, no, Nick?
No, assolutamente.
In assoluto, non lo faresti comunque. Non lo faresti comunque.
Scusa, ma per questa stagione, perché so che il fantacalcio poi è un campionato.
Sì,
che
sì, esatto.
Per questa stagione, no, assolutamente. No, mi tengo Cristiano. Anche mi tengo Cristiano. Se mi dice il fantacalcio tra due anni, è chiaro che. Quello 2023, probabilmente sì.
Perché forse è il presente, ma anche il futuro. Haaland sicuramente è il presente, ma in parte, diciamo così, con una forza diversa da Mbappé, ma sicuramente potrebbe essere il futuro. Senti questa, Nick, anche se per i brasiliani il più grande è stato Garrincha, Tonino, sei d'accordo?
No, ma non è proprio così, okay, lo so, Tonino, ma non è così, però, non è proprio così. Cioè, c'è una parte della stampa brasiliana che ha riconosciuto in Garrincha il più grande giocatore brasiliano della storia, però è durato poco. Noi stiamo parlando di un Pelé che si è mostrato al mondo con continuità per 15 anni. Sono storie diverse. Posso dire che Garrincha è stato sicuramente l'ala destra più forte della storia.
Sì, questo non c'è dubbio. Della storia proprio, dici in assoluto, sì, beh, del resto se già in lotta con Pelé rispetto al fatto di essere il più grande, sicuramente come ruolo possiamo dire che sia stato il numero.
In Cile nel mondiale del 62 in Cile fu straordinario, insomma lo vinse lui, 58 Pelé sboccia, 66 le cose vanno male, l'infortunio per il grande Pelé. Non partecipo alle cose, ma no, infortunio nel 52 in Cile, Garrincha prende in mano i verde oro, li porta il titolo e poi nel 70 si conferma, insomma, a 30 anni, a 29 anni, 30 anni aveva. E, 30 anni. Però, ripeto, per quello che ha rappresentato, per quello che hanno rappresentato anche i Cosmos, no? Cosmos, sì, il Santos, che insomma sono diventati una sorta di Harlem Globetrotters e giravano il mondo, soprattutto in Europa, ma anche nei paesi orientali, andavano a far vedere, insomma, a mostrare i loro grandi campioni, evidentemente Pelé era la loro stella, e dunque no, credo che Pelé in assoluto sia superiore a Garrincha per la sua carriera.
Lo penso anch'io. Un vocale
anche come giocatore complessivamente, secondo me, più completo, insomma. Garrincha lo mettevi là sulla destra, 3.000 finte, sapevi, alcuni sanno, aveva una gamba più corta dell'altra, no?
Sì.
Aveva questo movimento un po' dinoccolato, io ho visto tanti video, era incredibile, cioè ti puntava, ti faceva quelle finte, era incredibile, però Pelé è stato più completo, ragazzi, non scherziamo
assolutamente. Un vocale prima di dare l'ultima linea a Federico Rossi per la parte finale della trasmissione, vai.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Alfredo da Cesena.
Ciao Alfredo.
Io sono molto fiducioso e a tratti il clima che si respira quest'anno attorno alla Juve mi sembra il clima che si respirava anche al primo anno di Lippi nel 94-95, anche lì ci fu un cambiamento e anche Lippi cercava all'inizio il suo assetto cambiando moduli e persone, e anche comunque è stata la sua caratteristica durante gli anni che riusciva a cambiare assetto e giocatori anche durante la partita. E io in questo lo rivedo in Pirlo, e comunque a prescindere da questo credo che tra 2 o 3 mesi vedremo una Juve veramente tosta. Ciao, fino alla fine.
Ciao Nick, stanno cominciando ad arrivare dei messaggi relativi.
Perché scusate, ieri, insomma, sapete perché poi non l'ho voluto approfondire, a parte che devo dire mi è saltato in mente ora, lo dico con grande onestà, però perché io comunque la notizia già la conoscevo, anche perché in parte l'aveva data anche intervenendo qui a Stile Juventus, aveva fatto capire, no, un paio di volte negli ultimi mesi, Marcello Lippi che lascia.
Sì, infatti c'è un nostro amico, no? Un ringraziamento va fatto al mitico Marcello Lippi per quello che ci ha dato Alessio da Caserta, come no? Possiamo dire il più grande, Nicola, per me almeno. Per me il più grande è stato Lippi. Io lo vedo
la storia juventina.
Secondo me tra i più grandi in assoluto e il più grande allenatore della Juventus, della storia della Juventus, ma è un mio parere personale, per tanti motivi questo.
Penso di sì, sì. Ci può stare assolutamente. Ma no, dicevo, lui intervenne durante il lockdown, se non sbaglio era la fine di marzo, e lui ci comunicò questa cosa, insomma, poi noi non lo sapevamo, perché poi avevo contatti anche con Michelangelo Rampulla, con Massimiliano Maddaloni, loro erano tornati dalla Cina e lui aveva intenzione comunque di lasciare, no? Poi ieri ha detto questa cosa, sono stati bravi questi colleghi a lanciare la notizia, ma era, non è una notizia, è una non notizia, perché lo sapevamo già, e ripeto, lo disse proprio da noi sette mesi fa che avrebbe comunque chiuso.
Sì, sì. Anche Rampulla un paio di volte, Nick, l'ha detto.
Sì, anche Rampulla qualcosa disse, sì. Mi ricordo proprio bene, perché ripeto, io non è che quando ho letto la notizia sono rimasto, ho pensato, anzi, volevo scrivere anche due cose, dico, ragazzi, per dire la verità questa cosa la disse qualche mese fa da noi, poi non ci abbiamo magari lavorato, l'abbiamo data per scontato, perché evidentemente immaginare Lippi che torna dopo un'esperienza così particolare, così ricca e difficile, no? Come quella in terra cinese, che torni a 72-73 anni, non so quanti ne ha adesso il mister, una settantina credo, si è arrivata in campo, aveva fatto capire più volte che gli piaceva stare con la famiglia, che voleva godersi i nipoti, lì a Viareggio. E vabbè, mister, che cosa gli possiamo dire al mister? Che gli vogliamo bene.
Grazie di tutto, gli possiamo dire, Nick, sicuramente.
Che mi ha fatto divertire, che la sua Juve è la Juve che ho amato di più, che mi ha fatto divertire in assoluto di più, e che però gli manca una Coppa dei Campioni.
Non ne parliamo, guarda, facciamo così.
Gli manca una finale vinta 2-0 all'interno dei 90 minuti, perché ha vinto due coppe importantissime, l'ha vinta entrambe i calci, ti ricordo.
Sì. Ci apprezziamo
in finale, in finale è un po' fallite le finali.
Ultimo
non a Roma perché giocammo molto bene, ma tutte le altre, le finali secche, l'ha un po' fallite.
Ultimo break, linea Federico Rossi, poi di nuovo con Nicola e la rubrica lezione di storia di Fabio Elena.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Parte di trasmissione di venerdì 23. Allora Nick, ti do subito la notizia, i giocatori del gruppo squadra Juve sono risultati tutti negativi nell'ultimo giro di tamponi, quindi finisce l'isolamento fiduciario. Ora però siamo in attesa di conoscere l'esito invece di quello che ha fatto Ronaldo, che sappiamo sta invece vivendo l'isolamento per la positività riscontrata durante la nazionale a casa. Quindi diciamo così, l'isolamento fiduciario è finito per quanto riguarda il gruppo squadra, attendiamo news invece rispetto a quello al tampone eseguito su Ronaldo. Quindi questa insomma è già una buona notizia, perché tutti i negativi, i ragazzi che hanno trascorso questa bolla, no? Sono stati nella bolla alla Continassa, quindi per Verona tutti disponibili. Aspettiamo ovviamente CR7 in ottica Verona, ma anche se non soprattutto per quanto riguarda il discorso legato alla sfida contro il Barcellona. Contento, no?
Ennesima conferma di una... ma non avevo bisogno di leggere la notizia, ennesima conferma di una società seria, insomma, che sa fare le cose fatte bene, in maniera con grande professionalità, attenzione. Dunque mi aspettavo questo tipo di notizia, insomma, la Juventus è la Juventus, cioè la conosciamo molto, molto bene, e dunque bene così, adesso aspettiamo questo esito. Però sinceramente, guarda, ti posso dire proprio la verità, Quintiliano.
Io già lo so quello che vuoi dirmi. Sta diventando uno stress, vero Nick? Di la verità, questa cosa dei tamponi.
Sinceramente non mi interessa poco. Sì. Se Ronaldo potrà giocare contro la Svevona, eventualmente vedremo quello che succederà col Barça, però sapendo che ci sono comunque dei regolamenti diversi rispetto ai campionati nazionali con l'Europa. Però sì, adesso io non devo dormire, perché Cristiano, non conosco l'esito del tampone di Cristiano, insomma credo che questo non accadrà, ecco, faccio chiudo così, cioè non me ne può fregare di meno per alcuni aspetti, se non per il bene del ragazzo, spero che stia bene, sembrerebbe che stia bene, asintomatico, si sta allenando, dunque ringraziando Dio il ragazzo sta bene. Però adesso non mi interessa poco questa cosa, invece di tutta la squadra che comunque rispettando le regole, la bolla risultata negativa, questa è una bella notizia, ma è una bella calcio, solo per noi,
è una bella notizia. Allora Nick, come da consuetudine il venerdì, ormai diciamo è stata lanciata questa nostra rubrica lezioni di storia sulla gara della Juventus, ma non solo, Fabio Elena. Ciao Fabio.
Presente
vedo, come sempre.
Vedo che le lezioni servono, perché anche quelle di dizione, l'allievo Quintiliano Giampietro è stato promosso alla lezione di dizione.
Pensa, mezz'ora a ripetere il nome di Fabio stamane, Nick. Il cognome più che altro.
Sì, ma intanto ho dovuto ripeterglielo io un'altra volta, quindi confessiamo.
No. Beh, mi sembra che prima del break ha detto Elena.
No.
Allenato poco.
Che Nick
Fabio, Fabio, guarda, io non so cosa dire. Volevo togliermi le cuffie, ma non riuscivo. No, poi dopo ci ha pensato, secondo me, durante la pausa ha detto, mamma mia, devo mettere questo accento al punto giusto.
Lo perdoniamo.
Grazie.
Sembra che forse ce l'abbiamo quasi fatta, ma non diciamo niente. Ecco.
Allora, Nick, oggi Fabio ha tirato fuori una gara particolare della Juventus, ma incastonata in una stagione particolare, no? Di un Juventus Verona.
Sì, è la stagione 85-86, quella delle 5 partite giocate. Sì. Perché devo ammettere che persino io non sapevo dell'esistenza della quinta, l'ho scoperta andando a vedere gli archivi, perché Juventus e Verona quell'anno si trovarono di fronte in amichevole già ad agosto, quindi Juve campione d'Europa, anche se chiaramente c'erano ancora tutti gli strascichi dell'Eisel, Verona campione d'Italia, si trovarono di fronte al Bentegodi, quella volta lì vinse il Verona, che di fatto fu poi l'unica di quella stagione, perché poi la Juve ebbe la meglio in campionato due volte, andata e ritorno, e in Coppa dei Campioni andata e ritorno, ma anche lì successo di tutto. Diciamo che quando c'è Juve-Verona che si avvicina, poi esce di nuovo quella famosa partita di Coppa dei Campioni giocata a Torino, perché così come stiamo giocando adesso a porte chiuse si giocò anche allora.
Per motivi diversi,
e poi viene ancora ricordata soprattutto per una contestazione di sponda veronese per un rigore negato, che probabilmente a rivedere quelle immagini quel rigore ci poteva stare, e quindi se ne riparla ancora, ma quello, l'attenzione mia era più che altro rivolta alla partita di campionato, però non si poteva non raccontare, perché poi questo è quello che ha portato di fatto poi all'arrivo di quella partita di campionato che ho deciso di ripercorrere oggi, che era la partita di ritorno che si giocò il 26 di gennaio a Torino.
Sì, 26
proprio di gennaio. Come oggi, sì. 26 gennaio, sì.
Annata particolare di questa sfida e extra calcio, che cosa accadde in quell'anno?
Successo, beh, intanto nel calcio ci si attendeva il mondiale, perché eravamo in anno in anno mondiale, quindi campionato che avrebbe dovuto finire con largo anticipo, e sappiamo bene poi come è finito, magari lì da voi a Roma qualcuno quel campionato lo vorrà cancellare, però noi lo ricordiamo soprattutto per come è finito, perché di fatto quel campionato fu un campionato un po' di alti e bassi per la Juve, che partì fortissimo, poi ebbe un crollo e poi alla fine la spuntò proprio nelle ultime giornate. Ma tu mi chiedevi di altri eventi, tanto per cambiare Italia c'era un rischio di crisi di governo.
Questa non è una novità, diciamo. No?
Non è una novità. Però quello che volevo invece segnalare è che c'erano un paio di questioni extra calcio, però che poi di fatto riguardavano il calcio, di questioni giudiziarie, perché visto che abbiamo citato la Roma, la Roma era appena stata assolta per il caso di Roma Dundee. Sicuramente Nicola ricorderà molto.
Io la vidi, peraltro. Eh sì.
Ecco, sì. Praticamente c'era uscita questa notizia di un possibile accomodamento da parte della Roma per vincere quella partita, poi alla fine si scoprì, almeno stando alle cronache dell'epoca, che fu un tentativo di truffa, perché qualcuno chiese i soldi al presidente Viola ma non li portò a destinazione, quindi di fatto poi la Roma vinse la partita non avendo bisogno di aiuti particolari, però quello chiaramente fece scattare un'indagine, perché alla fine era un tentativo di corruzione vero e proprio. Poi la Roma di fatto fu assolta e quindi andò tutto bene. Qui però stiamo parlando appunto di 2 anni dopo, perché la partita riguardante lì era dell'84, quindi qua eravamo nell'86. La giustizia sportiva è un po' più lenta in quei casi lì, mi sembra di capire, rispetto ad altri casi che abbiamo vissuto noi in particolare.
Qualcuno ce lo ricordiamo molto bene.
Eh sì. E invece l'altra società che era in una situazione tra calcio e tribunali era il Milan, perché era nel pieno periodo di crisi della loro presidenza Farina, che c'erano anche qualche guaio giudiziario in vista, che di fatto poi aprì le porte all'arrivo di Silvio Berlusconi, che da lì a pochi mesi diventò poi presidente del Milan e aprì quel ciclo che tutti noi ricordiamo, perché ai noi è quello che poi ci ha fatto stare anche per qualche anno senza vincere niente.
Nicola.
Adesso, se mi permetti, lancio un bel quiz all'amico Nicola, che vedo attentissimo. Allora Nicola, ti dico, ho trovato una notizia che in un solo articolo sono riuscito a trovare le parole di Silvio Berlusconi, Giuseppe Casalbore e l'avvocato Zaccone, 3 in uno stesso articolo, e non si parlava di calcio.
Mamma mia, ci metti in difficoltà.
No, chiaramente era difficile, ma vi giustifico, perché era una questione molto piemontese quella, perché eravamo tra i motivi della crisi di governo, era il governo Craxi quello. C'era anche la questione legata alla TV, perché di fatto in quegli anni lì stava nascendo la TV commerciale così come la conosciamo adesso. E in quei primi mesi, quei primi giorni di fatto dell'anno, perché eravamo al 26 di gennaio, a Torino decisero di spegnere i ripetitori e non permisero di fatto ai piemontesi di guardare Canale 5, Italia 1 e Rete 4, decisione che fu presa dall'allora pretore Giuseppe Casalbore, che poi noi abbiamo avuto modo di conoscere in un altro ambito, perché fu poi il giudice che presiedette il nostro processo doping, e tra gli avvocati che curavano la difesa di Berlusconi per far riattivare i ripetitori c'era l'avvocato Zaccone. E quindi vedi, tutti e tre legati. Però te ne racconto un'altra, perché questa poi è una cosa che si è scoperto, che moltissimi, perché poi in Italia capisci che in Italia si difficilmente andiamo in piazza, ma quando ti toccano la TV la gente si arrabbia, e in quei giorni lì molti che erano arrabbiati del fatto che non riuscivano a vedere le TV, che cosa fecero, visto che non c'erano telefonini? Presero la guida telefonica e cercarono Casalbore sulla guida telefonica. Peccato che l'unico Casalbore che c'era era la vedova dell'allora direttore di Tutto Sport, che fu una delle vittime di Superga,
sì.
Allora direttore di Tutto Sport, e quindi la povera vedova Casalbore si prese tutte le proteste di questi di spettatori che erano inviperiti del fatto che non potevano vedere la TV commerciale in quel periodo lì. E questa è un'altra nota a margine, dai, di quello che stava succedendo in quei giorni a Torino.
Bene, bene, Nick. Insomma, queste lezioni di Fabio cominciano un po' a incuriosirmi,
Sì, no, ma è interessante. Ma questa delle televisioni, poi quando ci ho riflettuto un attimo, ci sono arrivato, ricordo, perché tempo fa vidi proprio qualcosa su questo argomento, no? Del periodo, insomma, dell'esplosione delle TV commerciali e di quanti problemi per. Beh, io, guarda, per rimanere sul calcio, sulla Juventus, ricordiamo anche Fabio, no? Erano più o meno quegli anni che per vedere la partita di Coppa Intercontinentale contro l'Argentino Stinks, ci furono persone che presero la macchina, presero un albergo in regione Lombardia per vedersi la partita, che veniva trasmessa in diretta solamente in Lombardia e in differita alle 20:30 in tutta Italia. Insomma, era un momento un po' diverso, no? Per le televisioni di Berlusconi, che avevano grossi, e praticamente erano continue battaglie anche legali, anche in tribunale. Fu un periodo molto,
molto particolare quello.
Eh sì, infatti non a caso quello che era il governo Craxi legiferò poi a suo favore questo poi. Sappiamo poi, a parte tutta l'amicizia che legava poi Craxi a Berlusconi
stesso. Sì, sì,
certo, infatti. Sì, sì.
Bene, Fabio, grazie.
Però di quella partita non ho mai fatto parlare, però vincemmo 3-0, dai, così visto che la ricordiamo.
Sì.
Missile di Michel Platini. Con un missile di Michel Platini. Sì.
Ricordo benissimo, guarda, ero lo stadio, la ricordo benissimo, Platini, un destro dai 24, credo, 25 metri, una botta secca sotto la Philadelphia, un gol meraviglioso.
Collo esterno meraviglioso. Vitigliano, per farti perdonare, se mi regali un minuto ti regalo l'ultima.
Prego, anche
poi,
due.
Poi ti saluto. No, perché ho trovato un video poi su YouTube, che tra l'altro è legato anche molto all'attualità, perché di fatto siamo a pochi giorni dalla scomparsa di Gianfranco De Laurentiis, che appunto, visto che siamo tutti tre di questa generazione, che siamo cresciuti un po' vedendo la professionalità del grande De Laurentiis.
Per fortuna, siamo cresciuti con lui.
Non ricordavo che Gianfranco De Laurentiis conduceva un programma che si chiamava 10, che parlava di calcio internazionale, aveva come ospite fisso Michel Platini, e io questo devo ammettere, forse ero troppo piccolo, non me lo ricordavo. E ho trovato un filmato in cui Michel Platini commenta Juventus Verona di Coppa dei Campioni, quindi pochi giorni dopo quella partita. È veramente impressionante vedere zero filtri che aveva Platini, perché lui disse: quella partita l'abbiamo vinta grazie a Tacconi che ci ha salvato. Disse chiaramente che per lui il rigore per il Verona c'era, anzi dice l'arbitro avrebbe potuto fischiare il fallo a nostro favore, si sarebbe tolto da qualche impiccio di più, ma il rigore c'era. E poi Platini che diceva: ma guarda, un momento che non sono molto in forma perché ho preso un po' di pastiglie per la sciatica, quindi non sono granché in condizione, ma mi ha fatto molto specie il suo racconto sulle porte chiuse, che lui raccontava che certamente non era la stessa cosa perché loro sono abituati a giocare per il pubblico, ma diceva che giocare a porte chiuse vuol dire che poi da fuori tutti sentono gli insulti che ci sono in campo tra i vari giocatori, come che si gridano, gridavano appunto vendetta uno con l'altro, e quindi questa cosa qui, almeno quando c'era il pubblico, nessuno lo poteva sentire.
Vedi. L'aspetto, tra virgolette, diciamo così, anche questo aspetto della mancanza di pubblico, oltre al discorso emotivo.
Però capisci che Michel Platini non è che si andava a guardare mezzi giri di parole, lui diplomazia
zero.
Diciamo che forse l'ha trovata dopo, quando ha deciso di fare la carriera da politico.
Nick, prima di salutare Fabio.
No, volevo dire che quella partita, visto che prima in apertura abbiamo avuto Beniamino, per quanto riguarda il commento di Juventus Verona, Ben la giocò con la maglia dell'Hellas. Verona, e Ben mi è capitato, insomma, una volta mi ha raccontato il nervosismo, quello che accadde anche nel tunnel del comunale, volarono veramente insulti, volarono scarpini, l'arbitro, nervosismo tra i nostri massaggiatori, alcuni, tra Luciano De Maria, cioè persone tranquillissime, proprio anche Valerio Remino, insomma ci fu veramente nervosismo, no? Fu un po' tutti contro tutti. E Beniamino, da in quel momento, ovviamente lui giocava con la maglia del Verona, mi ha sempre detto con grande schiettezza e sincerità: Nick, l'arbitro non solo il rigore, era un arbitro che evidentemente subì un po' il nome della Juventus campione d'Europa in carica. Purtroppo queste storie, ragazzi, ci sono sempre state, non è colpa né della Juve né della... fu tutta la direzione, Fabio, no?
Poi vabbè, chiaramente essendo francese non deponeva certo
bravo, bravissimo, era l'arbitro francese, dunque scatenò veramente un gran casino, insomma si rischiò veramente si rischiarono i carabinieri, no?
anche perché poi in vista poi della partita di campionato di cui poi vi ho raccontati a gennaio, i tifosi veronesi avevano minacciato di arrivare a Torino e mettere fuoco e fiamme alla città, quindi poi fortunatamente non successe nulla, però questo creò chiaramente anche delle ripercussioni sull'ordine pubblico. E ricordiamo cosa voleva dire negli anni, metà anni 80, che ci portavamo ancora dietro gli strascichi dei 70, perché poi
degli anni di piombo,
stadio non era
poi
così sicuro in quegli anni.
Vero. Fabio, buon weekend.
Grazie a voi. Ciao. Alla prossima.
Allora Nick, abbiamo diversi messaggi. Intanto ci chiedono di ricordare il grande Marco Simoncelli, nel 2011, del 23 ottobre, tragico incidente, pilota del moto mondiale in quel caso morì. Sì, poi ci chiedono McKennie finisce domani i 10 giorni di quarantena e quindi domani verrà sottoposto a tampone, nel caso in cui, come speriamo, dovesse risultare negativo, anche lui tornerà a disposizione di Mister Pirlo. Speriamo ancora i nostri non abbassino la guardia, perché dobbiamo fare di tutto per non perdere pedine anche per il Covid. Gianluca da San Marino. Ciao Quintiliano e Nick, Lorenzo da Colle Valdelsa. Io spero che Bernardeschi domani, dopo domani, scenda in campo. Siccome non voglio partecipare in trasmissione lunedì, puntini punti, dico Hellas, Juventus Hellas 2-0, primo gol di Berna, un abbraccio. McKennie ci richiedono, ve l'abbiamo spiegato, è ufficiale, ce lo l'abbiamo detto. Lippi un gran signore, semplicemente il più grande. A chi ve la Juve mi ha ricordato quella squadra, mamma mia. Non è un caso se un uomo è di Lippi come Tudor nello staff di Pirlo. Riflettiamo, Luca da Genoa, per la fase difensiva, Nick è importantissimo comunque, no? Tudor che comunque è anche allenato, ricordiamo, l'Udinese, ma non solo, anche all'estero.
Beh, sicuro una figura importante, ce lo disse proprio Lippi quando intervenne l'ultima volta da noi, tre settimane fa, un mese fa, non ricordo. Gli feci la domanda e disse che insomma era un ottimo elemento che poteva dare una mano importante, però ragazzi ricordiamoci sempre che quando vai a trattare la fase difensiva in casa Juventus, vai a trattare la fase difensiva nella squadra che ha probabilmente avuto negli ultimi anni i difensori più forti del mondo, o tra i più forti del mondo.
Peraltro solo lo scorso anno, degli ultimi 9, Nick ha vinto lo scudetto senza avere la miglior difesa.
Che Tudor possa andare da Chiellini e chiedergli di lì come muoversi, capisci?
Sì, questo è vero. Magari a qualcuno più giovane sì, ma a senatori come Chiellini, Bonucci, rimane un po' difficile pensarlo. No? Ma in realtà più che difensore, Nick ha tutta la fase difensiva, no? Che coinvolge dagli attaccanti giù. Questo è. Un aneddoto su Pelé in Brasile, Nick: quando vedi un bambino scalzo e solo per strada, si dice che è un figlio di Pelé. Ciao Tonino, bella questa, eh? Ciao, mi spiegate perché la Germania, come positivi nel calcio al minimo, mentre noi siamo secondi dopo la Francia, la continuiamo a produrre senza problemi, e noi che navighiamo sempre in cattive acque vogliamo chiudere tutto? Boh, Laura, questa è una bella domanda, non saprei risponderti. Un ringraziamento al mitico Lippi per quello che ci ha dato. Alessio, per me Verona-Juve 2-0, Morata e Kulusevski. Buon pomeriggio a tutti, in una Juve sperimentale certo che darei una possibilità a Berna, primo marcatore domenica, ovviamente il nostro numero 10, augurissimo al nostro Alvaro che credo sia veramente innamorato della Juve. Buon lavoro a tutti, Augusto dall'Aquila. Grazie Augusto, credo anch'io Nicola, adesso poi siamo per chiudere la trasmissione, che Alvaro sia proprio innamorato della Juventus. Che questo è fondamentale,
Credo proprio che sia stato subito un bellissimo rapporto. La prima stagione è stata incredibile, ricca di soddisfazioni, e poi ha conosciuto comunque la sua compagna in Italia. Insomma, tanti
Alice,
fattori.
Alice, sì.
Alla Juventus si sta bene, insomma, dai.
Stanno bene tutti. Allora, Nick, siamo giunti al termine. Grazie, appuntamento con Stile Juventus, ricordiamolo lunedì,
Grazie a te, un saluto a tutti, passate un buon weekend, ci ritroviamo lunedì, solito posto, solita ora, grazie, un abbraccio.
Ciao Nicola, grazie a te, grazie a Federico Rossi in regia, ciao Fede, e vi ricordo che adesso non andate via, rimanete su Radio Bianconera perché c'è Due in Bianconero con Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, poi tutta la programmazione di Radio Bianconera. Un saluto da Quintiliano Giampietro, ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.